se ci sono domande sulla lezione precedente, tenuto conto anche che a diverse domande che possono venire ci sarà anche una risposta negli incontri successivi, nel senso che poi passo anche a dettagliare alcune cose che ho detto e a fare un po' di esempi, no? Per cui diciamo le questioni teoriche le ho abbastanza concentrate la volta scorsa, ne verranno fuori ancora per forza, data anche la natura del genere romanzo, insomma, di cui ci occupiamo. Però intanto se cominciate, se ci sono delle questioni che sono venute fuori, che posso benissimo essere stato poco chiaro, anzi confuso, e quindi sarà un aiuto per tutti ricentrare i punti che sono stati per voi dubbi. Qui se avete... Prego. Allora, avete sentito tutti? Bene. Io intendevo, dicendo quella cosa, mi sembra. Ah, eccola. Intendevo spazzar via un equivoco. E l'equivoco è quello che, secondo cui noi avremmo chissà che cosa nella nostra testa, nel nostro cuore, un mondo, pure delle storie. Io devo raccontare una storia, una grande storia da raccontare. E pensare, ritenere che che basti avere gli strumenti tecnici adeguati per trasformare quella cosa che noi abbiamo nella testa in un romanzo. Allora io mi sono permesso di dirvi che questa è la strada più sbagliata del mondo. È la più sbagliata perché, è come se ciò che noi chiediamo alla tecnica, la domanda che noi poniamo alla tecnica, fosse esattamente quella di evitarci di fare i conti con la materia, ma semplicemente di darci modo di distribuirla. Invece l'esperienza della scrittura di un romanzo è un'esperienza traumatica tante volte, no? Ed è nella scrittura, quindi è nell'atto con cui poi noi lavoriamo. L'esempio potrebbe essere questo qui, ecco. Abbiamo un viaggio in testa da fare. Mettiamo che trasformiamo l'idea del romanzo nell'idea di un viaggio. Allora noi... abbiamo in mente questo bellissimo viaggio, ci facciamo tutto il programma, le tappe eccetera, acquistiamo tutti i biglietti degli aerei, dei treni, prenotiamo gli alberghi, anzi ci rivolgiamo al tour operator che fa tutto. Alla fine, quando torneremo da questo viaggio, ciò che sarà interessante di questo viaggio non sarà tanto il fatto che era esattamente come l'avevamo immaginato, ma l'interesse sarà nel fatto che è successo qualcosa di diverso, non so come dire. Perché altrimenti ci basterebbe la nostra immaginazione. Il viaggio perfetto, l'aereo in orario perfetto, il servizio dell'albergo perfetto, le giornate sono esattamente come sul dépliant, abbiamo fatto eccetera, tutto benissimo, le escursioni magnifiche, il ritorno magnifico, le fotografie venute benissimo, Ecco, voi capite che poi non c'è molto da raccontare. Io vi faccio un esempio. No, adesso questo esempio è inutile. Comunque, qui ve lo farò un'altra volta. Non so se mi spiego. Mentre tante volte ti capita anche di fare dei viaggi che non volevi fare. E ti capitano anche delle avventure incredibili senza che minimamente tu le volessi avere, non so come dire. Ecco, questo pressappoco è lo stesso nella letteratura, cioè non è che lo scrittore sia uno che deve tirar fuori qualcosa che ha dentro, come se il momento del tirarlo fuori fosse un ponte, no? Cioè le cose importanti sono A, quello che ho in testa io, B, il libro che ne verrà fuori. Quello che è in mezzo è come il mettere in atto una tecnica che permette di passare da A a B, non è vero niente. La vera avventura è proprio quello che c'è in mezzo. E quello che c'è in mezzo si nutre avidamente di imprevisti. Uno scrittore sa che può trovarsi di fronte alle difficoltà più impensate, può descrivere le scene più straordinarie, più belle, più potenti e poi fermarsi perché non sa se le scarpe sono dei mocassini o si allacciano con le stringhe. E tu dici, vabbè, fagliele in un modo, fagli i mocassini, fagli le stringhe, fagli il cavolo che vuoi, ma vai avanti. No, no, non è così. No? E perché? Perché viene sempre il momento in cui, diciamo, tu l'inghippo lo trovi esattamente al punto dove non pensavi di trovarlo. Allora in quel momento tu ti accorgi che il romanzo è un fatto fisico, è una realtà, è un corpo. E la scrittura del romanzo è stare dentro un corpo. No? Può capitare benissimo che uno che non ha niente in testa o che non pensa di non aver niente in testa scriva un bellissimo romanzo semplicemente perché gli piace il suono di una parola. Comincia a seguire questo qui e dopodiché scrivendo scopre di avere questo mondo, cioè diciamo, l'avere o meno un mondo dentro, delle storie dentro, eccetera, sono cose che si scoprono quando si lavora. Igor Stravinsky, il più grande musicista del XX secolo, alla domanda di un intervistatore, ma dice, le capita mai di avere delle idee musicali mentre, non so, va in giro per strada, cammina per strada? Lui dice, la sua risposta è sì. E cosa fa in quel caso se non ha niente con cui annotarsi? Lui dice che io abbia niente o qualcosa, dice quello che faccio è sempre la stessa cosa, cerco di dimenticarmene. No? Perché dice io accetto solo ciò che nasce sul lavoro. Che è verissimo, è verissimo. Io vi posso giurare, mi è capitato almeno 3 volte questo fatto, che chi mi conosce lo sa già, quindi sa già queste cose qui, quindi mi deve perdonare se mi ripeto. Con chi invece non mi conosce, però no, forse ve l'ho già detto la volta scorsa, di quando mi svegliavo di notte trovando la soluzione al problema che di giorno non avevo trovato, ve l'ho detta? Cioè mi è capitato di trovarmi di fronte a dei problemi narrativi abbastanza grossi e di non trovare la soluzione per molto tempo. Mi sedevo lì, stavo lì fermo, stavo fermo un po' di ore e poi mi alzavo ed era lì. E a un certo punto di notte, non riesco a dormire, comincio a rimuginare, colpo, ho l'illuminazione, ma guarda, ecco la soluzione. Allora mi alzo, accendo la luce, cerco la penna, cerco il foglio e segno perché so che poi me lo dimenticherò e segno la soluzione. Giorno, poi vado a letto tranquillo, così tranquillo che mi addormento profondamente. Mattina mi sveglio, la prima cosa corro a guardare quello che avevo scritto durante la notte. Guardo, ma cazzata assoluta, scusate. No? Questo è perché le cose, cioè, è lì il punto di verifica, è lì come il punto drammatico. In cui si capisce se c'è questa cosa. E questa cosa c'è non perché io scopro di avere chissà quali sentimenti dentro. Non è neanche questo, ma è perché quello che io dico ha una corrispondenza con dei dati reali. Cioè, qualunque scrittore abbia scritto opere fondamentali, queste opere, prima di essere fondamentali, sono opere che hanno dialogato col tempo in cui sono nate, che hanno, per cui quando uno scrittore, un aspirante scrittore va dall'editore, l'editore, che è uno che se ne intende, un volpone, quindi anche un personaggio tante volte insopportabile, no? Però l'editore è uno, diciamo, che ne ha viste tante, ha visto tante facce, ha letto tanti manoscritti, e è uno che pesa un'idea che gli viene data e si dice sì, questa è un'idea che va, è un'idea che funziona, è un'idea che ha quindi una corrispondenza nel mondo in cui ci troviamo, che tocca un nervo, cioè non è solo una bella storia, una bella, no? Sempre per citare Igor Stravinsky, lui, quando gli chiedevano ma lei scrive per se stesso o per il pubblico, lui dava una risposta molto molto importante che io ho sempre tenuto come fondamentale per me. Diceva: io scrivo per me stesso e per quell'altro che sbircia sopra le mie spalle, che non c'è questo altro, però è come l'idea, mentre scrivo, che c'è qualcun altro che mi guarda e che può dire ma tu cosa stai dicendo, oppure cosa me ne importa. Tantissime volte nella scrittura si confonde, diciamo, il racconto con una specie di qualche confessione intima, le proprie memorie, il proprio, no? Però c'è anche da chiedersi se gliene frega qualcuno di queste cose, oppure non ne frega niente a nessuno, no? Quindi capire che nervo va a cogliere, insomma, cioè. In questo senso dico, e questo è il mondo, avere un mondo dentro, avere delle storie dentro, e si verifica in quell'atto in cui tu capisci che quella cosa che tu hai dentro corrisponde, intercetta dei punti che sono, che poi possono essere i più diversi. Io per esempio a chi fa i vecchi corsisti eccetera proporrò anche di fare, non so, un concorso letterario per cose da leggere la sera, in un'enoteca, non so, ecco, faccio un esempio, o davanti a un pubblico di gente, non so come dire, e anche questo, fatto che uno scriva delle cose per un determinato pubblico, no? Cioè, se voi imparerete a scrivere bene, se per qualcuno di voi la scrittura potrà diventare una fonte di guadagno, sappiate che non è semplicemente il romanzo, no? Possono essere delle cose che hanno un destinatario preciso, che hanno un target preciso, no? Può esservi fatta una richiesta possono essere fatte le richieste più diverse, cosa dire ad alta voce, per esempio. No? Allora farete una cosa, non so, dei microdrammi da recitare, da dare a un attore da recitare, allora si fa in un modo. Dei microdrammi da recitare in un festival di teatro di ricerca si fa in un modo. Dei microdrammi da recitare al Manzoni si fa in un altro modo. Perché al Manzoni c'è un tipo di gente, non so, al CRT c'è un altro tipo di gente. No, per cui è anche la capacità di stare dentro un'idea, di stare dentro un progetto, vi capiterà magari di scrivere su internet, di scrivere, cioè di usare moltissimi mezzi, moltissimi generi. In questo senso la scrittura è da lì, poi è in questo esercizio attivo che il mondo che uno ha dentro comincia a diventare attivo, a diventare vero, reale. Il resto sono un po' sogni, possono essere. Naturalmente uno può essere talmente disperato che nella disperazione viene fuori il capolavoro, però non credo che sia la disperazione che genera il capolavoro. Ecco, non so, una grande avventura che uno ha vissuto, eccetera. Poi è la lingua, è la parola, è l'efficacia, è il peso delle parole, è la capacità di mettersi in una lunghezza d'onda, non so se capisce, no? Prego. Allora, il bestseller, sì, piuttosto. No, il bestseller è una cosa abbastanza, cioè ci sono, diciamo, appunto gli sfornatori di bestseller, Stephen King, Grisham, eccetera, che si fondano anche un po' sull'abitudinarietà del pubblico, no? Per cui c'è il prodotto tale, no? Che sfonda un muro, però diciamo nessuno può proporsi come progetto di fare l'autore di bestseller, se no lo faremo tutti. Cioè non staremmo a perdere tempo facendo un corso così, facciamo un corso su come fare bestseller, no? Punto e stop. Anche perché i soldi li vogliamo fare tutti, no? Quindi se, per cui no, io stavo solo dicendo, ecco, c'è questa cosa qui, quando poi si scrive il romanzo, il pubblico è una cosa che tu ti trovi, no? Io per esempio i miei lettori li ho scoperti nel tempo chi sono, e anche poi doverci fare i conti con questi lettori, però diciamo sono cose che accadono, secondo me uno scrittore non sa mai, non ci sono editori o scrittori che sanno la formula di queste cose, no? Altrimenti lo faremo tutti. No, io stavo solo dicendo, ecco, che uno che scrive è giusto che si provi con molti mezzi, ecco, tenendo conto anche diciamo delle diverse possibilità che la scrittura dà, era questo che volevo dire, no? Per cui c'è una duttilità, per cui magari tu puoi avere il tuo mondo interiore, per continuare quello che diceva lei, il tuo mondo interiore straordinario, però se io ti chiedo di farmi 15 minuti un monologo giudiziario, e tu dici no, ma il mio mondo prevedeva una storia sentimentale, no? Sì, però se sei uno scrittore mi devi fare il giudiziario, non so se mi spiego, e questo, cioè, vuol dire, anche questo fa parte, no? Pensiamo ai grandi pittori, no? E i grandi pittori, no? Voi sapete la storia di Velázquez, no? Tutto ciò che Velázquez ha dipinto l'ha dipinto su commissione. Quindi lui non è che diceva ma io vorrei fare una natura morta, invece devo fare un crocefisso. Lui faceva quello che dicevano di fare. E glielo chiedevano molto e lo pagavano molto perché era molto bravo. No? Lo stesso dicasi per Tiziano, quale era più specializzato nei ritratti, come voi sapete, no? Mentre Velázquez faceva anche cose diverse. Sembra, gli storici dell'arte riferiscono, che Velázquez ha dipinto solo due quadri per proprio piacere. Sono due piccoli quadri che lui dipinse a Roma, quando era in soggiorno a Roma. E quelli li ha fatti senza nessuna commissione. No? E sembra anche accertato che sono i più brutti quadri che lui abbia dipinto. Questo per intenderci, insomma, vuol dire, Gioachino Rossini non doveva avere un grande mondo dentro, perché era talmente pigro che quando scriveva musica e un foglio gli cadeva per terra, lui per la fatica di raccattarlo da terra riscriveva, magari faceva un'altra cosa, magari lì c'era il capolavoro, qui no, però lui era tale la fatica di chinarsi a raccogliere il foglio che rifaceva un'altra cosa. Ecco, questo è per dire, insomma, voglio dire, lo scrittore è anche uno che deve essere bravo, no? Deve avere una forza nella rappresentazione delle cose. Io sono convinto che se uno scrittore ha talento e lo coltiva, può benissimo avere in testa la sua storia d'amore e non riuscire mai a scriverla, perché continuano a chiedergli di fare altre cose, perché la realtà, sotto forma di committenti, sotto forma di occasioni, eccetera, continua a chiedergli di fare altre cose. No? Quindi vuol dire che è bravo uno così. A questo punto noi non rimpiangiamo tanto che lui non sia riuscito a fare la grande cosa che avevi in mente, perché ogni volta ha scelto di fare quella cosa, la cosa richiesta, si vede che era giusto così. Ecco, io penso che poi lo scrittore si veda anche da questo, per cui siccome ho in mente alcune cose da far fare a chi veniva anche l'anno scorso, se ci riusciamo, ma più appunto sotto forma mettete di concorso, di libretto, di gioco creativo, insomma ci proviamo a fare delle cose magari con dei temi dati. Ecco, se non vi dispiace, io adesso passerei però all'argomento, perché altrimenti mi dimentico poi per strada tutte le cose che mi ero preparato in testa. Non ho nessun foglio, vi dico subito che il testo di quello che vi dirò adesso, spero anche un po' meglio, l'avrete la volta ventura. Qui la volta ventura avrete il testo di quello che diciamo oggi, in modo che insomma potete tenerlo lì e valutarlo, rifletterci meglio e magari soprattutto andare alle letture che io di volta in volta vi suggerirò. Io adesso volevo parlarvi un pochino, fare una scarrellata molto, molto rapida e spero non noiosa, sulla forma del romanzo, soprattutto diciamo a partire dal Novecento. Perché? Perché se noi studiamo anche semplicemente la storia della forma del romanzo e la paragoniamo ad altre, ci accorgiamo che il romanzo ha delle caratteristiche che sono solo sue. E quindi, benché sia molto difficile stabilire che cos'è un romanzo, se non perché si tratta di una narrazione che si estende per un numero abbastanza cospicuo di pagine, no? Mentre il racconto si estende per un numero inferiore di pagine, però mi sembra che siano un po' delle cose fatte col metro. Adesso invece cercherò di presentarvi l'idea del romanzo, l'idea della forma del romanzo, secondo magari una prospettiva un pochettino più seria di questa. Prima di tutto, come tutti sapete meglio di me, esistono delle forme molto definite, esistono delle forme meno definite. Per esempio, una forma molto definita è il sonetto. Il sonetto, giratelo, voltatelo, eccetera, ma sono sempre due quartine, due terzine. No? La canzone è una forma molto definita. La natura morta, per passare alla pittura, è una forma definita, molto definita. Altre sono meno definite. Per esempio, non so, se il sonetto è molto definito, l'ode lo è meno. Nel senso che c'è un certo numero di varianti su quella forma lì, mentre il sonetto non ce ne sono. Meno definito dalla natura morta è il paesaggio, perché la natura morta, diciamo che nasce con quel cestino del Caravaggio e nasce lì, è cominciata lì e prima non c'era, è quella cosa lì. Paesaggio può essere un paesaggio urbano, un paesaggio rurale, può essere anche un piccolo scorcio, può essere un'ampia veduta, può essere anche qualcosa di interiore, un paesaggio di intimo, no? Per cui è già un pochettino, diciamo, più difficile definirlo, mentre la natura morta sono proprio quegli elementi lì. Come dire, se io ti dico a un pittore dipingimi il battesimo di Cristo, e ci sono degli elementi fissi, cioè ci deve essere comunque Giovanni Battista vestito con la pelle, no? Ci deve essere la colomba dello Spirito Santo, ci deve essere naturalmente Gesù con la testa china che riceve il battesimo, ci deve essere il fiume Giordano, cioè non ci sono santi, se si fa il battesimo di Cristo deve essere fatto così. Ci sono forme che sono particolarmente non strutturate, no? Il racconto e il romanzo sicuramente fanno parte di queste forme assai poco strutturate. Solo che se io posso così esprimermi, diciamo che c'è una differenza però molto grossa che non sta nella lunghezza tra romanzo e racconto. E la differenza è questa, che il racconto, nel racconto, siccome nel racconto tutti gli elementi che compaiono, proprio perché si presuppone che sia breve, diventano strutturali, questa è una legge così ferrea, no? C'era, a questo proposito cito la famosa frase di Anton Chekhov: se all'inizio di un racconto c'è un chiodo piantato in un muro, potete star certi che il protagonista finirà appeso a quel chiodo, no? Questa è un po' la legge di tutti i racconti, che ci fa capire come neanche un chiodo piantato in un muro è un elemento sovrastrutturale, ma appartiene alla struttura del racconto. Quindi diciamo, nel racconto, caratteristica del racconto è che tutto è essenziale dentro. Andate da racconti brevi, non so, grandi capolavori di Hemingway di 2-3-4 pagine, come Colline, come Elefanti Bianchi, per esempio. Andate ai grandi racconti di Tolstoi, che possono essere lunghi anche 100 pagine, no? Però resta quel fatto. E possiamo dire che uno scrittore di racconti, diciamo che il racconto proprio per questo non è un genere letterario che si è evoluto tantissimo. Cioè, grosso modo, uno scrittore di racconti di oggi scrive come Boccaccio, cioè riconosce che i suoi sono racconti esattamente come erano racconti quelli del Boccaccio. Non c'è una grandissima distanza, sì, voglio dire, c'è una distanza linguistica, di mentalità, tutto quello che volete, ma poi il racconto si risolve nella persuasività della storia che viene raccontata, nel modo in cui ci viene presentata, no? Scrivere racconti è molto difficile e cioè è un'arte molto, molto lieve e qui occorre essere molto molto dotati, insomma, ci vuole un talento particolare nel, e poi il racconto da noi si usa abbastanza poco, mentre il romanzo non è così. Cioè, io credo che uno scrittore, quando uno scrittore di racconti o quando uno scrive un racconto, si percepisce molto più vicino al Boccaccio che non quando si scrive un romanzo, la vicinanza col Manzoni. No? Cioè il romanzo si è evoluto molto di più per un motivo semplice, che il romanzo ha un oggetto molto evidente, che sono il tempo e la storia, quindi non solo la storia nel senso della storia raccontata, ma la storia. Un romanzo che è lungo, ovviamente ci sono i fatti, si estendono di più, la vita dei personaggi tocca la vita di altri personaggi ed è inevitabile che si vada a contatto con eventi storici, con tutta la storia del romanzo è così. Se poi noi un'altra osservazione che possiamo fare è che il romanzo è molto più legato alle ideologie e alla mentalità delle epoche in cui viene fatto. Cioè, se il racconto è piuttosto indifferente all'ideologia, nella sua struttura, voglio dire, non che posso benissimo raccontare la storia di un comunista, non è questo. Il romanzo invece è molto più sensibile, è molto più poroso da questo punto di vista, proprio perché tocca, per la sua estensione, altre dimensioni, no? Spazio-temporali. Per cui, per esempio, se, diciamo, noi per esempio vediamo la grande stagione del romanzo, cioè l'Ottocento. Nell'Ottocento il romanzo viene scritto, si scrive uno dei modi, una delle forme che assume il romanzo nell'Ottocento è è quella di presentare la storia nel suo cammino in qualche modo inarrestabile, no? Storie di ascese, di carriere, diciamo, nel romanzo dell'Ottocento c'è sempre la carriera di qualcuno che a volte poi arriva alla catastrofe, più o meno, perché poi naturalmente nel romanzo ci deve essere anche questo momento. Però, come dire, per esempio nell'Ottocento sicuramente il romanzo, il fatto stesso che comincia all'inizio e va avanti, cioè secondo una scansione temporale che ricalca quella degli avvenimenti raccontati, per cui tra, diciamo, la struttura del romanzo e la struttura della storia raccontata, tra l'atto del raccontare e la cosa raccontata, c'è un'affinità che naturalmente è anche, come dire, è anche, comprende anche i momenti di ritorno indietro, cioè non è detto che il tempo sia presentato in maniera schematicamente lineare, no? Per esempio nell'Ottocento la funzione del narratore è una funzione molto preponderante, cioè il narratore è una specie di re che scrive in terza persona perché deve garantire una certa oggettività di quello che viene narrato e vi dà sempre l'impressione di dominare perfettamente il campo, per cui vi può dire lasciamo per un attimo il nostro personaggio alle prese con... e torniamo indietro di 2 anni vedendo cos'era successo a quest'altro prima. Ecco, si fanno queste cose come fa Manzoni quando comincia a parlare della monaca di Monza, cioè si aprono questi quadri, no? Però si ha sempre l'impressione comunque che poi torneremo sulla strada principale, cioè abbiamo fatto una deviazione, però torneremo esattamente su quel punto e andremo avanti, per cui l'impressione che la storia ricalchi diciamo l'andamento reale, la successione reale degli avvenimenti è molto forte nel romanzo dell'Ottocento, anche perché nel romanzo dell'Ottocento l'elemento storico è un elemento molto presente, e anche perché nel romanzo dell'Ottocento lo scrittore faceva delle cose che poi in seguito non sono più state fatte. Per esempio, il romanzo non è solo un'opera d'arte. Per il romanziere dell'Ottocento il romanzo è anche una forma di educazione, è una paideia, è anche una fonte di informazioni. Cioè, il romanziere mette il lettore al corrente, per esempio, delle idee che circolano, mette al corrente per metterlo, sia per fargliele abbracciare, come certi scrittori socialisti, sia per mettere in guardia da un pericolo, come fa Dostoevskij nei Demoni. Ecco, in un'epoca in cui non c'erano né televisione, né giornali, né mass media di nessun tipo, è evidente che la propagazione delle idee avveniva principalmente attraverso la letteratura popolare. Come nel 5-600, per esempio in Inghilterra, avviene attraverso il teatro. Quindi dove il teatro, al tempo di Shakespeare anche, non è semplicemente un esercizio estetico, ma è anche una forma di informazione. Quindi c'è un elemento informativo. Se voi leggete Balzac tiene il lettore al corrente di tutte le ultime teorie scientifiche sul magnetismo, e su tutte queste cose, cioè i romanzi di Balzac ci tengono informati che il sapere va avanti. E lo scrittore è anche il più autorevole, diciamo, quello di cui, specie appunto se il lettore, diciamo, il rapporto col lettore è ingranato, no? Lo scrittore ha l'autorità per dire cose che per diffondere idee come adesso pensiamo in Francia l'importanza che hanno avuto i Miserabili di Victor Hugo, per esempio, sono stati, cioè, hanno avuto la forza di un evento politico. Cioè, potrebbero, diciamo, se noi studiamo la storia della Francia, i miserabili, l'uscita dei miserabili ha lo stesso valore di una guerra. Quindi bisognerebbe studiarle proprio non solo nella storia della letteratura, ma proprio nella storia. Con il passaggio di secolo molte cose cambiano. Quello che cambia soprattutto è sia il fatto che altri mezzi di informazione si affermano poco a poco. La radio, il cinema, no, piano piano i giornali prendono più piede, no? Soprattutto nel momento in cui si afferma l'industria, i giornali diventano il mezzo con cui, diciamo, la grande borghesia diffonde le proprie idee. Quindi questo in Francia succedeva già, ma abbastanza poco, però con ai tempi dell'illuminismo succede molto di più dopo, no? e con l'inizio del Novecento succede ancora di più. Poi appunto c'è il cinema, la fotografia, ancora già negli anni 70 dell'Ottocento. Cioè ci sono questi fatti che ecco, e qui si vede lo scrittore dice, ah, sono, cioè uno scrittore che dicesse, sono stato defraudato, e prima potevo, avevo anche un sacco di notizie da dare, adesso le notizie le danno i giornali, a me cosa resta? Ecco, uno che fa così non è uno scrittore. Lo scrittore invece, lo scrittore coglie questo come un'occasione irripetibile per riflettere più profondamente, per lavorare, per esempio, la scoperta che tempo e storia non coincidono, che il tempo del racconto e il tempo della storia raccontata sono due tempi diversi, che quindi esiste un tempo che è proprio del racconto, e lo vedremo poi, adesso vi faccio qualche esempio. Ecco, tutto questo esattamente come in pittura, diciamo, si analizza meglio la percezione pittorica. Cioè come, se voi pensate al passaggio dall'impressionismo a Cézanne, no? È molto interessante perché con l'impressionismo si comincia a mettere in discussione, diciamo, cioè comincia a prendere il piede la domanda, ma quello che io credo di vedere coincide esattamente con quello che vedo? È veramente questo che io vedo? Allora, per esempio, c'è tutta una interrogazione molto forte sul modo con cui si realizza la percezione visiva. La fotografia insegna un sacco di cose che, per esempio, noi l'occhio credeva di vedere le cose in un modo, la fotografia fa vedere che invece si vedono in un altro modo, no? Fino però a giungere a Cézanne, dove Cézanne riporta tutte queste cose imparate, tutto questo bagaglio nuovo, lo riporta invece nella pittura. Cioè la pittura non è semplicemente la riproduzione di qualcosa che io vedo, ma la pittura è una cosa che è una realtà a sé stante. Questo è il percorso che si fa, per cui quando io faccio un quadro il mio problema non è più soltanto quello di riprodurre nel modo più perfetto l'effetto visivo, altrimenti dopo Vermeer la pittura sarebbe finita, nel senso che più della capacità che aveva Vermeer di farci percepire perfino la materia di cui sono fatte le cose, sembra di toccarle, no? non c'è stato nessuno. Invece la pittura è andata molto avanti. Allora invece, cioè, il fatto che il mio problema non è solo quello di riprodurre l'effetto visivo, ma è quello di fare un quadro, di fare una composizione in cui i colori stanno in un determinato rapporto, dialogano tra di loro in un determinato modo. Allora voi capite che questo qui apre nuove prospettive alla pittura. Cioè la pittura non ha più come scopo semplicemente quello di creare un'illusione, Ma innanzitutto il quadro in sé è un fatto estetico, è un fatto con un valore in sé, cioè al di là del fatto di riprodurre qualcosa che sta fuori dal quadro. E lo stesso accade in letteratura, no? All'inizio del Novecento in Europa, perché poi la volta Ventura parleremo dell'America, perché di quello che l'America ha prodotto. Se noi guardiamo, siamo all'apertura del XX secolo, il problema che si pongono alcuni grandi autori è un problema di questo tipo. Io vi faccio tre esempi. L'esempio di Marcel Proust. Il problema di Marcel Proust, come io già accennavo la volta scorsa, è quello di, se qualcuno di voi ha letto Pavese, per esempio, un tema che in Pavese ricorre molto è quello, ricordo quando ero ragazzo che avevo fatto questa cosa, adesso vengo qui a rivedere e mi accorgo solo che non sono più quel ragazzo. Questa è una tipica, è un tipico luogo pavesiano. Cioè Pavese, per esempio, in Pavese c'è moltissimo il senso di una frattura tra ciò che lui è stato e ciò che lui è, per esempio. No? In Proust, anche Proust in qualche modo sente la vacuità. Pavese si riallaccia alla questione del mito, adesso per il momento non ne parliamo. Proust sente la vacuità di questo, quindi prima ero così, adesso sono cos'ha, eccetera, e la questione del fatto che io non riconquisto me stesso, io non raggiungo me stesso, io non sono me stesso se non nel momento in cui tutto il mio tempo, tutto il tempo di cui è fatta la mia vita diventa mio. Per chi di voi è stato al catechismo e ha fatto un po' di dottrina cristiana, sa che questa qui è la questione del perdono. Cioè, in che modo il male che ho fatto può ritornare a me come un fattore di bene? In che modo un ramo secco può riattaccarsi di nuovo e dar frutto di nuovo? No? È la questione, io non credo che la questione di Proust, che poi lui affronta attraverso la letteratura, sia una questione diversa ultimamente da questa, perché la questione è sempre quella, cioè l'unità dell'io, no? L'unità di me è la condizione necessaria affinché la vita sia felice. Allora Proust, che era uno scrittore di prima categoria, non intendeva perdere tempo, e poi aveva la possibilità, perché essendo ricco non aveva nessun bisogno di campare di questo lavoro, no? e si rivolge alla letteratura una domanda, la domanda essenziale. Lui non dà la risposta cristiana, ne dà un'altra che desume dalle lezioni di Bergson. Adesso è troppo lungo dirvi come stanno le cose, però quello che è interessante è che, per esempio, tra i primi lettori di Proust, anche lettori importanti, grandi scrittori, la lettura di Proust fu uno scandalo. Ma come? Questo qui ci racconta i fatti suoi. Cosa me ne frega a me di quello che dice? Che naturalmente voi sapete che Proust parla di sua nonna, di sua zia Leonie, di quando lui puccia nell'infuso di Tiglio la Madeleinette, no? E tutte queste cose qui, no? E dice vabbè, chi se ne frega, risultò sconcertante quello che lui aveva fatto, tant'è vero che mentre Proust pubblica La ricerca del tempo perduto, il premio Nobel per la letteratura lo vince grazie a Deledda, no? Che non credo sia un'autrice a livello di Proust. Ma ecco, in Proust è molto evidente che il tempo della storia e il tempo personale sono diversi, e che il lavoro dello scrittore non sta più nel raccontare la storia con la S maiuscola, ma nel tentare di compiere una ricucitura più profonda, no? La ricerca del tempo perduto. Il tempo perduto non è perduto perché ce lo siamo dimenticati. Il tempo perduto è un tempo che ci ricordiamo benissimo, ma ce lo ricordiamo come non nostro. Come dire, io so benissimo chi mi ha rubato i soldi. Come nella lettera rubata di Edgar Allan Poe, no? Dove si sa benissimo chi l'ha rubata questa lettera, chi è in possesso di questa lettera, solo che recuperarla è un problema, no? Allo stesso modo Proust cerca una delle ragioni per cui secondo molti, io non sono d'accordo, però secondo molti La ricerca del tempo perduto è il più grande romanzo mai scritto, il più importante romanzo mai scritto, probabilmente dipende da questo, che nella ricerca del tempo perduto Proust mette a tema quello che è il tema di tutti i romanzi, cioè il tempo. Con autori così, oppure, non so, c'è il caso di James Joyce, no? James Joyce che a 20 anni scrive uno dei più bei delle più belle raccolte di racconti che sia mai state scritte, no? Le dublinesi o gente di Dublino, come nella traduzione nostra, no? Chi di voi ha letto le dublinesi sa che le dublinesi non ci presentano delle storie un tempo lineare. Sono delle storie che ci presentano una situazione di immobilità, in cui a un certo punto ci sono, come dire, compaiono, si verificano degli eventi, che lui chiamava delle epifanie, no? Degli eventi che sono sempre degli eventi che ci segnalano delle possibilità diverse della vita che non sono state percorse, no? Per cui lui presenta, cioè le dublinesi, quella grande raccolta di racconti fece scalpore soprattutto perché fu avvertita come una sferzata contro la vita. Quindi l'Irlanda sarà sempre un paese sfigato perché nel momento in cui si può decidere altrimenti ci si tira indietro. No? E lui insomma ci presenta l'essenza dell'irlandese, del dublinese in questo modo. Ora c'è un problema qua, nella sua opera successiva. Come approfondire questa cosa? Cioè, Joyce si accorge che su una strada del genere non si può andare avanti. Nel senso che se io voglio approfondire, per esempio, questa immobilità, devo trovare una soluzione formale che mi permetta di guardarla da un punto di vista diverso, nuovo. Altrimenti io continuo a scrivere le dublinesi, che inevitabilmente saranno sempre peggio perché perderanno la freschezza delle prime e quindi diventeranno sempre un po' più brutte, diventeranno un po' più lunghe, un po' più brutte, un po' più lunghe, un po' più brutte. No? Allora lui prende molto sul serio questo problema, lo affronta con delle prove molto importanti, che però sono solo delle prove, come il dramma Esuli, per esempio, come il Daedalus, e poi a un certo punto ha l'intuizione fondamentale che gli permette di cambiare la prospettiva, e questa è nell'Ulisse. No? Questa intuizione fondamentale è nell'uso del linguaggio. Lui prende a prestito una tecnica che non ha inventato lui, il famoso stream of consciousness, che è stato inventato in realtà da uno scrittore francese che si chiamava Dujardin, no? Uno scrittore totalmente sconosciuto oggi,
lui prende la tecnica di Dujardin e la applica, la usa per rispondere a un problema molto più serio. Naturalmente la allarga, la approfondisce, questa tecnica non la riprende esattamente così com'è. Stream of consciousness, che vuol dire flusso di coscienza, che vuol dire una cosa molto semplice, che anche se noi dovessimo descrivere, raccontare la storia di uno che esce di casa e va a comprarsi le sigarette dal tabaccaio all'angolo e torna a casa e si fuma una sigaretta, se noi volessimo raccontare esattamente tutto quello che succede, dovremmo fare un libretto così. Perché quello che avviene dentro di me mentre cammino, i pensieri che si succedono, i pensieri che si sovrappongono alle preoccupazioni, intanto guardo qualcosa per strada, guardo una ragazza, mentre la mia preoccupazione continua mi chiedo chi è quella lì, e poi allora mi ricordo che conosco suo fratello, con cui avevo fatto, no, cioè il flash, mi ricordo di quel viaggio che avevo fatto quella volta con suo fratello di lavoro, eccetera. Cioè, nel frattempo sono preoccupato per mio figlio perché rischia di essere bocciato. Con la coda dell'occhio passa un tram e guardo il numero che c'è sul tram e non so perché mi colpisce quel numero, mi chiedo perché mi ha colpito quel numero, no? E via dicendo. Cioè, voi capite che anche solo tutto ciò che compare nei nostri occhi, nelle nostre pupille, nella nostra retina, andando, scendendo, e andando a acquistare un pacchetto di sigarette, può aprirci non uno, ma diversi mondi. Forza dello scrittore è sempre quello di entrare. E l'Ulisse è una grandissima opera, anche per molti aspetti illeggibile, no? Nel senso che non ci capisce assolutamente niente. Se voi leggete la spiega che ha fatto il povero De Angelis, ci capite ancora meno, perché già leggere la spiega vi stufate, no? Però è molto interessante perché, per esempio, fa vedere come mostra come dentro, se noi guardiamo la vita dell'uomo non come eventi fuori dal linguaggio e che il linguaggio deve riprodurre, anche qui torniamo alla questione di Cézanne, ma se noi guardiamo la vita dell'uomo come linguaggio, cui tutto in me parla, tutto nell'altro parla, tutto ciò che avviene si rende riconoscibile nella forma del linguaggio e nella diversità dei linguaggi. Non solo, ma a un certo punto, proprio perché il linguaggio che io uso è un linguaggio, diciamo, a un certo punto lui fa l'esempio del mare. Il mare è quella cosa in cui noi nuotiamo, ci facciamo bagnare, ma è la stessa acqua in cui l'ammiraglio Nelson ha sconfitto Napoleone. È la stessa acqua che i polinesiani alle origini, 10.000 anni fa, attraversarono su dei tronchi scavati per popolare nuove zone. Cioè, l'acqua porta dentro di sé, per esempio, tutta una serie di memorie. E il linguaggio è anch'esso acquatico. Nel linguaggio che noi usiamo c'è disciolto dentro Dante, c'è disciolto Shakespeare. Per cui la situazione che mi accade, d'un tratto può sovrapporsi o si può vedere sotto come in filigrana una situazione shakespeariana, cioè la letteratura stessa entra dentro la nostra vita, dentro la trama della nostra vita, come la televisione, quindi, come dire, il linguaggio del romanzo è tutta questa, ci presenta tutta questa sovrapposizione. Tutte queste trame sovrapposte, no? Quindi è come dire, come un elemento liquido in cui si scende a diversi livelli, a diverse profondità. Ed è così che ce lo presenta James Joyce, che poi mi sono portato i pezzi da leggere, ma se no il problema è che non finisco più.
Un'altra cosa interessante, anche qui in Joyce c'è una scollatura totale con la storia, c'è un episodio dell'Ulisse in cui Daedalus, che è insegnante di storia, si trova a interrogare i ragazzini sulla guerra di Pirro, vi ricordate Pirro, no? Cioè, cosa disse sulle vittorie di Pirro? Cosa disse il luogotenente a Pirro dopo la vittoria? Tale, no? Disse, capo, un'altra vittoria come questa possiamo chiudere la baracca, no? E risponde così, perché i ragazzi, no, non hanno una percezione della profondità della storia, per cui loro ridicono la storia con la loro lingua di tutti i giorni, no? Ed è interessante perché dopo, a un certo punto, finita l'ora di lezione, lui è lì e arriva il preside e dice, ah, la storia è quel grande cammino di tutte le vicende umane che porteranno fino a Dio, no? E lui risponde, lui prima dice, la storia è un incubo dal quale sto cercando di liberarmi, no? Allora lui dice questa cosa di Dio, nel momento in cui lui pronuncia il nome di Dio, i ragazzi fuori giocano a pallone e sente un grido, gol, ma lui dice, ecco che cos'è Dio, è un urlo sulla strada. No? Tenete conto che era di formazione cattolica l'irlandese James Joyce, aveva studiato il collegio cattolico e conosceva molto bene anche San Tommaso d'Aquino, quindi non era neanche così a digiuno di filosofia cattolica. Ecco, è interessante il fatto che però c'è questo scollamento totale con la storia, cioè la storia è un incubo, quindi la narrativa ha detto ciao alla storia. Così come avviene in Thomas Mann, che è un altro dei giganti della letteratura del primo Novecento, anche lui a 20 anni ha scritto un grande romanzo, I Buddenbrook, che se voi leggete vi chiedete come ha fatto uno di 20 anni a scrivere quel libro, cioè è una cosa di cui non ci si riesce a capacitare, perché i dublinesi forse sono più belle, però si può capire che un ragazzo abbia scritto le dublinesi. Buddenbrook.